esiste il castigo, non esiste la lontananza. Perché Gesù ha detto in quella, non parabola, ma in quel racconto, e Gesù disse, Gesù dirà, venite benedetti dal Padre mio, ha avuto fame, eccetera, eccetera, andate, allontanatevi, maledetti dal Padre mio. Per cui c'è un benedetti e c'è un maledetti, c'è un'accoglienza, un premio, c'è un allontanamento, un castigo. Ma non è Dio che ti castiga, sei tu stesso che compiendo queste cose, che vivendo in questo modo, ti sei allontanato da Dio e avendo rifiutato Dio che è salvezza, sei rimasto nelle tenebre. In altre parole, usando uno slogan molto breve e molto chiaro, chi fa il male si fa del male. Chi compie il male compie a se stesso il male, si autocondanna al male.
C'era una venda, come si dire.
Per cui la Chiesa, per indicare che la sua vita è una vita lontana dalla vita di un figlio di Dio, non è una vita, insomma, che faccia parte appunto, cioè siccome ti comporti da persona non cristiana, che non fai parte di questa comunità, perciò ti allontano, ti scomunico. Però la scomunica è sempre in vista della conversione. Ti caccio fuori casa perché tu prenda coscienza, cambi vita, perciò poi ritorni, sia riaccolto.
Uno si è mai pentito?
Adesso vi spiego per che motivo esiste la scomunica. La scomunica è la manifestazione di ciò che tu hai compiuto. Con questa tua vita tu ti sei allontanato dalla comunità. Sei come un estraneo, chi ti riconosce? Hai modo di fare che non è tipicamente nostro. Sembri un estraneo. Vivendo così tu ti sei allontanato da Dio. Non è Lui che ti allontana, ti rifiuta. Sei tu che, facendo così, ti allontani da Dio e rifiuti Dio il bene. Infatti io ho avuto fame e tu non mi hai, non mi hai. Ecco il rifiuto, capisci? Non mi hai dato da mangiare. Per cui, ecco, io Chiesa, scomunicandoti, non faccio altro che manifestare la tua attuale situazione. Tu sei fuori dalla comunità, tu sei lontano da Dio. Ma Dio vuole che tu ti converta. Dio chiede che tu ritorni al Padre. Ritorna Israele. È il grido che il Signore ha rivolto più volte a Israele, che appunto vedeva nella sua deportazione, nel suo esilio, un segno di questo allontanamento del Signore. Ritorna il Signore, ritorna al Signore, o Israele, e Dio ti riconsegnerà il tuo tempio, ti riconsegnerà la tua città, ora distrutta dai nemici. Per cui la Chiesa ti scomunica perché tu ti converta, prenda coscienza, ti converta e poi ritorni ad essere un figlio di Dio, ad essere un cristiano. Ecco, Totorino nel suo caso, no, è morto, che era ancora scomunicato. Si sarà rivolto come questo delinquente pubblicano al Tempio Signore.
Speriamo.
Pensa che tutti mi hanno scacciato? No? Nel suo cuore, un istante prima di morire, mentre era in coma, avrà avuto, siccome noi non sappiamo cosa si muove nel cuore dell'uomo e non sappiamo cosa avviene quando l'uomo è più di là che di qua, ecco, perché è chiaro che quando io arrivo di là, io mi avvicino, mi pongo di fronte a Cristo, di fronte a Cristo, che Lui già percepisce, perché sta appunto andando di là, oh Signore. Adesso vedo come sono stato stupido nel rifiutarti per tutta la vita e nel combinare ciò che ho combinato. Signore. Noi non sappiamo, ecco perché lasciamo il giudizio a Dio. E per giudizio di Dio dobbiamo imparare a intendere non già il suo premio, la sua condanna, ma quella parola che appunto dice come stanno le cose. Tu mi hai rifiutato, tu sei uno che vive nelle tenebre, nel rifiuto, nella lontananza. Non sono io che ti allontano, sei tu che ti sei allontanato, perché chi fa il male si fa del male, si scava la fossa, non sono mica io che ti butto dentro nel precipizio, sei tu che ti scavi la fossa e ti butti dentro. Sei tu che ti autocondanni, perché chi fa il male si fa del male. Io non mi sto vendicando contro di te, anzi, sono appunto dolente perché non sono riuscito a recuperarti. Perché tu non hai voluto essere trovato. Ti sei sempre nascosto al mio sguardo.
Quindi, Federico? Scusa. Stamattina ti ho spiegato bene cos'è il Dio misericordioso. Penso che l'ho capito un po' di più. Il Dio giusto è quando ci fa prendere coscienza di chi siamo. Cos'è il giudizio di Dio?
Cioè, giusto non vuol dire ti do il dovuto, se hai fatto bene ti do il premio, se hai fatto male ti do il castigo. Questa è la nostra giustizia.
È il giudizio di Dio.
Che appunto è un pone sul piatto della bilancia il bene e il male, e dunque il premio e il castigo. Questo è il nostro concetto di giustizia. Invece per Dio giusto è ciò che è giusto, ciò che è corretto, ciò che è secondo il suo modo di essere, è cosa buona e giusta. Dio è giusto quando è sempre se stesso, quando è sempre corretto nel suo agire. Ma se lui è misericordioso, lui è giusto anche quando è misericordioso. Ma allora nessuno va all'inferno, sì che qualcuno va all'inferno. Ma vai all'inferno non perché lui sdegnato, arrabbiato, ti butta all'inferno così te la fa pagare. Anche se noi lo concepiamo così l'inferno. È il giudice che dice sei responsabile, sei un perfido, va a marcire in mezzo ai vermi. Noi pensiamo così. Invece l'inferno c'è, qualcuno andrà all'inferno, perché? Perché c'è qualcuno che non accetta Dio, che se ne fa un baffo di Dio, che schernisce Dio, che se ne frega di Dio. È nel suo diritto fregarsene, se lui non ha bisogno, cosa importa a me il medico? Che vada la malora, mi arrangio da solo con i miei decotti a guarirmi, mi salvo da solo. Per cui appunto va all'inferno colui che ha sempre rifiutato lo stare con Dio. Non è mai stato con Dio né in vita e adesso neanche in morte. Non è Dio che ti ha rifiutato, sei tu che non hai voluto stare con Lui. Ah sì. Sì.
Tentiamo di capire con le nostre miserie
sì.
I suoi tempi, il suo intervenire.
Cioè noi attribuiamo le qualità umane a Dio. Ecco, e non osiamo applicare a Dio i nostri difetti, perché Dio non ha difetti, è perfettissimo. Però come si chiama? Applichiamo a Dio le nostre virtù, le nostre cose buone. Ecco, in modo immenso, io sono buono, lui è buonissimo, super buonissimo, perché il mio punto è infinitamente buono. Ma cosa intendi tu per bontà? Ecco, per cui la bontà umana non è equiparabile alla bontà di Dio. La bontà di Dio è quella che si manifesta dal comportamento di Gesù. Gesù era buono, così. È questo così che cambia, perché io sono buono in un modo, ma se Gesù fu buono in un altro modo. Capisci? Per cui, quando io parlo di giustizia, appunto, devo sapere di che tipo di giustizia parlo. Se io per giustizia intendo dare a ciascuno ciò che si merita, il male, se merita il male, il bene se merita il bene, la corona in testa, la coppa del vincitore se ha vinto e invece lo scherno e la gogna se ha perso, questo per noi è la giustizia. A Dio, ecco, cioè invece per Dio giustizia è unicamente essere corretto, essere se stesso, essere sempre se stesso. Noi diciamo eterna la sua misericordia. Questa è la giustizia. Lui è sempre se stesso. Siccome lui è misericordioso, lui è eternamente misericordioso. In tal modo lui è corretto. Noi diciamo nel prefazio, è cosa buona e giusta rendere grazie a te, o Padre. Cioè noi uniamo il giusto al buono. È giusto ciò che è buono, ciò che è corretto, ciò che è in vera in sintonia, ciò che fa bene. Questo farmaco è giusto quando fa veramente bene, non ha risvolti negativi, non è giusto, è indovinato, è vero. Ecco, per noi giusto è vero, è buono. Però mi ha chiesto lei la parola.
Posso fare una
prima la signora che mi ha chiesto già all'inizio, poi
allora, io so perché ci credo, perché il Signore si è espresso, si è manifestato nella mia vita con la sua parola e io cerco di essere coerente più che posso per assomigliarvi più che posso nella mia povera condizione di peccatrice. È bene che io adotti un modo di umiltà per ricorrere al Signore che mi parla, che mi guida, che mi conduce, diciamo. Cioè non voglio permettermi di fare io dei giudizi, ma dico: Signore, io non ci capisco niente, sei tu tutto. Io non posso fare giudizi su questo o su quello. Aiutami ad essere più coerente e a somigliarti sempre di più. Di meglio non so come fare.
Se noi intendiamo giudizio come sinonimo di condanna, non giudicare, cioè non condannare. Ma giudicare di per sé vuol dire formulare un qualcosa. Oggi piove, è un giudizio. Dove c'è la E, oggi è giornata piovosa, questa persona è buona. Cioè quando io qualifico una persona io formulo un giudizio, cioè faccio un'affermazione, faccio una constatazione. Questa persona è cattiva, questa persona è buona. È un giudizio, nella logica filosofica lo si chiama giudizio, in realtà è un'affermazione. Ma ogni persona che conosce la realtà, che cerca di capire la realtà, poi formula un'affermazione. Dice le cose stanno così, formula un giudizio, non per questo formula una condanna. Perciò io non devo avere paura di giudicare, perché giudicare vuol dire dire come stanno le cose. Se mai appunto devo essere, ecco, cioè devo appunto insomma impegnarmi a formulare un giudizio, un'affermazione che sia vera e che sia la più corretta possibile. Ma se tu sei un mascalzone, io posso dire sei un mascalzone, ma tu giudichi il prossimo, non si vede, perlomeno ha un comportamento da mascalzone, ha fatto questo. Questo non è un giudizio. Se invece io dico sei un mascalzone, e vai condannato perché tu morirai da mascalzone, allora io è chiaro che formulo un giudizio di condanna. Non ti do più speranza, io non ho fiducia in te, io non penso che tu possa cambiare, possa pentirtene, possa convertirti. Dico, sei un mascalzone e creperai da mascalzone. Questo è un giudizio che dice il vero, sei un mascalzone, ma di condanna, non ti do più speranza. Non ho fiducia in te, sei così, rimarrai così. Questo sì è una condanna. Ecco perché la condanna a morte, la pena di morte, insomma, è una cosa ingiusta. Perché? Perché non do speranza, ecco, di possibile conversione. Ora occorre dare fiducia a qualunque persona, anche alla peggiore, perché ne ha fatte peggio che Bertoldo, però può ricredersi, può cambiare, perché l'uomo non è fatto per il male, è fatto per il bene, è fatto per stare con Dio. E forse avrà un momento di resipiscenza, di capacità di conversione. Ora, se io appunto gli infliggo la morte, io gli tolgo ogni possibilità. Capisci? Sei deforme, ti uccido, perché non è possibile che tu viva da persona deforme. Non ti do, ecco, possibilità di guarigione, di campare comunque. Vedi? Ecco, appunto, la misericordia è avere questo sguardo positivo sull'uomo. Sentire un figlio anche se un mascalzone. Perché figlio prodigo, veramente, era un figlio mascalzone. E il padre non dice, ma no, è stata una birichinata, sì, ma c'è un altro, sì, è fatto una sciocchezza. Non farlo più, mi raccomando, non fare più il capriccio. No, no. Quel figlio ha perso la sua dignità. Quel figlio si è comportato da reale mascalzone. Infatti appunto simboleggia la persona degradata, la persona lontana, forestiera, la persona non più libera, ma schiava, era sottomesso a un padrone. Viveva con realtà impure, con i porci, neanche riusciva a sopravvivere come i porci, neanche aveva le ghiande da mangiare che invece i porci avevano. Era proprio un uomo svuotato di ogni sua dignità, però era sempre figlio. Per suo padre era sempre figlio. Disgraziato, delinquente, snaturato, ma suo figlio. Ecco, il padre lo vede con gli occhi del padre. Tu sei mio figlio. Sventurato, che eri morto, che eri disperso, ma sei mio figlio. Sì, sì, caro, certo. Vado anch'io a messa. Capite? È così. Ecco, porci da questa prospettiva di Dio, proprio è porci dalla parte della misericordia, cioè che vede appunto l'uomo con gli occhi di Dio, i quali non sminuiscono il male che tu hai fatto, che se è un male grosso, rimane un male grosso. Ma Dio ha fiducia in te. Tu sei mio figlio, ti ho fatto io. E so di che pasta sei. Io ho inoculato il mio spirito dentro di te. Tu porti il mio DNA. Ti ho fatto sì di materia, di fango, ma ho immesso il tuo spirito. E tu sei diventato, grazie al mio spirito, persona vivente. E il vivente rende gloria a Dio proprio con la sua vita, perché la sua vita rispecchia la vita di Dio. Quando il tralcio fa il frutto, dice, oh che bello, è grazie a te vite nel quale sono inserito, innestato, che io piccolo tralcio, piccolo bastoncino di legno, posso fare un frutto, un bel grappolo d'uva. È grazie alla tua linfa, alla tua vite. Dunque io rendo gloria alla vita, rendo gloria a Dio di cui sono figlio, di cui sono tralcio, quando appunto faccio del bene. E se anche faccio del male, io rimango sempre tralcio. E Dio appunto ha fiducia che se io mi apro alla sua grazia, alla sua linfa, io possa produrre vita vite, uva vera. Eccolo il sentimento di Dio. E questo è misericordia, è avere fiducia. Che questo peccatore può cambiare vita, che questo Zaccheo, schernito e sputtanato, ecco, dalla gente, possa cambiare vita, possa essere lodato. In realtà lui si è nascosto perché era mal visto dalla gente, era denigrato, era sbeffeggiato perché era ricco e arricchitosi discutendo le tasse, per cui a detrimento dei suoi connazionali. Capisci? Sì, l'ultima domanda perché adesso è ora veloce.
Quando ero con mia mamma e mia zia, avevo una mia malattia.
Sì.
Io avevo paura del giudizio di Dio verso di me. Era giusta questa paura?
Molto spesso l'uomo ha paura di Dio perché pensa che Dio gliela faccia pagare come farebbe ogni giudice, che se ti comporti male oppure fai del male te la fa pagare. Adesso che sappiamo che Dio è un Dio misericordioso ed è sempre misericordioso, e il suo è sempre un giudizio di misericordia, dico, quando tu o Dio mi direi che sono un mascalzone, saprò che tu, mentre me lo dici, perché è vero, e farai anche l'impossibile perché io possa, ecco, pentirmi e dirmi: guarda Signore, sì è vero, sono un mascalzone, sono pubblicano, ma abbi pietà di me che sono peccatore.